Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato per la prima volta nel 1997, Nessuno. L'Odissea raccontata ai lettori d'oggi è la rivisitazione in prosa con cui Luciano De Crescenzo riporta il poema omerico a un pubblico contemporaneo. Non è una traduzione filologica, né un manuale scolastico. È un saggio narrativo divulgativo, costruito attorno alle vicende di Odisseo e accompagnato dalla voce personale dell'autore. Il titolo richiama l'inganno con cui l'eroe si presenta a Polifemo come nessuno, episodio emblematico della centralità dell'astuzia nel libro. De Crescenzo segue le grandi tappe dell'Odissea, il viaggio, gli incontri con figure mitiche, il ritorno a Itaca e il confronto con i proci, ma interviene con commenti, analogie e divagazioni ironiche. Il suo scopo è rendere nuovamente vivo il piacere del racconto, senza occultarne la sostanza, la complessità di un uomo capace di desiderare casa e avventura, affetti e riconoscimento, prudenza e trasgressione. Una sezione finale, contro Ulisse, amplia inoltre il ritratto dell'eroe con tradizioni antiche estranee al poema omerico. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, Odisseo come eroe contraddittorio, non come modello impeccabile. Il nucleo della lettura di De Crescenzo è un Odisseo lontano dalla figura monumentale e moralmente lineare dell'eroe esemplare. L'autore insiste sulla sua natura composita, è coraggioso, ma anche bugiardo, legato alla famiglia, ma infedele, curioso e intelligente, ma disposto a imbrogliare quando la situazione lo richiede. Questa ambivalenza non viene attenuata per adattare il personaggio a un pubblico giovane o moderno. Al contrario, diventa la ragione della sua persistente forza narrativa rispetto agli altri guerrieri achei. Spesso definiti soprattutto dalla prestanza fisica e dal valore in battaglia, Odisseo agisce attraverso la parola, il calcolo, il travestimento e la capacità di leggere le circostanze. Le formule omeriche che lo indicano come uomo dai molti pensieri, dalle molte astuzie e dalle molte avventure, vengono così tradotte in un'idea accessibile. È un individuo multiplo, che cambia strategia senza smarrire il proprio obiettivo. Il libro invita quindi a considerare il mito non come un catalogo di virtù, ma come uno spazio in cui le qualità umane hanno sempre un lato problematico. L'eroe interessa proprio perché le sue risorse, intelligenza, eloquenza, adattabilità, possono servire tanto alla sopravvivenza quanto all'inganno. De Crescenzo rende questa tensione leggibile senza trasformarla in una lezione morale semplificata. Secondo, la prosa colloquiale rende il classico accessibile senza fingere neutralità. La scelta della prosa è decisiva per la funzione del volume. De Crescenzo non chiede al lettore di affrontare l'architettura poetica, le formule epiche o le difficoltà linguistiche dell'originale. Ricostruisce invece il filo delle vicende con un linguaggio diretto e scorrevole. Questa mediazione non equivale a una sostituzione dell'Odissea. Il libro conserva personaggi, snodi e interrogativi essenziali del poema, ma ne modifica la soglia d'ingresso. Può dunque funzionare come primo avvicinamento per chi non possiede una formazione classica, oppure come rilettura per chi conosce già il testo omerico e desidera osservarlo da un'altra prospettiva. L'accessibilità deriva anche dall'assenza di un tono accademico. L'autore chiarisce, commenta e seleziona, senza far passare le proprie scelte per una versione definitiva o impersonale dell'antico. La formula implicita è quella del racconto, a modo suo, una dichiarazione di libertà, ma anche di responsabilità interpretativa. Il lettore viene invitato a seguire una voce contemporanea che accompagna il classico, non a confondere la riscrittura con il testo originario. In questo equilibrio risiede uno dei meriti del libro, alleggerire la lettura, senza svuotarla, e mostrare che la divulgazione può essere una porta d'accesso seria, non una riduzione puramente scolastica. Terzo, l'ironia di De Crescenzo trasforma la distanza storica in dialogo con il presente. L'elemento che distingue maggiormente Nessuno da un semplice riassunto dell'Odissea è la presenza costante del narratore. De Crescenzo interrompe talvolta il racconto per inserire osservazioni, paragoni e battute che avvicinano le convenzioni dell'epica alle abitudini del lettore contemporaneo. Un esempio ricorrente della sua impostazione è il trattamento dei riepiloghi omerici, come se anticipassero esigenze narrative, ancora riconoscibili nei romanzi seriali e nei prodotti audiovisivi. Il procedimento non mira a dimostrare un'identità ingenua tra Grecia antica e presente. Serve piuttosto a far percepire che certe tecniche del narrare, il recupero dell'antefatto, l'attesa, la ripetizione significativa, rispondono a bisogni durevoli dell'ascolto e della lettura. L'ironia evita, inoltre, la reverenza che spesso immobilizza i classici. Dei, re, guerrieri e seduttori non vengono trattati come figure intoccabili, ma come personaggi le cui passioni, vanità e incongruenze possono essere osservate criticamente. La voce di De Crescenzo porta nel mondo greco un tono orale, vivace e spesso napoletano nel gusto dell'affabulazione, senza pretendere di ricostruire storicamente l'antichità. È un filtro dichiaratamente moderno. Proprio questa soggettività rende il libro efficace invece di imporre distanza culturale. Propone una conversazione con il poema e restituisce all'epica la sua origine di racconto condiviso. Quarto. Il nostos, il ritorno a Itaca come prova di identità e di riconoscimento, pur valorizzando mostri, viaggi e avventure. De Crescenzo non perde di vista la struttura che tiene insieme l'Odissea, il ritorno di Odisseo a Itaca. Il nostos non è soltanto il viaggio di rientro di un veterano dopo Troia. È una prova lunga e instabile, perché l'eroe deve recuperare il proprio posto nel mondo, senza potersi presentare subito per ciò che è. L'incontro con Polifemo, il soggiorno presso Calipso, il passaggio dalle Sirene e la discesa nell'Ade mostrano ostacoli diversi. Il ritorno, però, impone un problema ulteriore, quello del riconoscimento. A Itaca Odisseo deve valutare alleanze e ostilità, celare la propria identità, verificare la fedeltà di chi gli è vicino e affrontare i proci che occupano la sua casa. In questa fase, l'intelligenza pratica dell'eroe non si esprime più soltanto nella fuga dal pericolo, ma nella pazienza e nel controllo dei tempi. Il legame con Penelope, Telemaco, il padre Laerte e la casa non annulla le sue contraddizioni, dà tuttavia una direzione al suo vagare. De Crescenzo presenta così Odisseo come metafora di una condizione umana, esposta alla sorte avversa ma non rassegnata. L'idea non consiste nel glorificare ogni sua azione, consiste nel riconoscere che l'identità, nel poema, va riconquistata attraverso memoria, parola, prudenza e responsabilità nei confronti della propria comunità. Infine, Contro Ulisse introduce una tradizione antica meno celebrativa dell'eroe. La parte conclusiva intitolata Contro Ulisse è particolarmente importante perché impedisce che il volume si chiuda con una celebrazione senza. Riserve del protagonista. De Crescenzo raccoglie infatti racconti e versioni della tradizione greca che non appartengono all'Odissea e che mostrano l'eroe in situazioni meno lusinghiere, talvolta persino ridicole. L'operazione ha un valore culturale preciso. Ricorda anzitutto che il mito greco non è un testo unico e immobile, attorno ai personaggi celebri circolavano varianti, aggiunte, giudizi ostili e narrazioni concorrenti. La fama di Odisseo generava ammirazione, ma anche diffidenza, proprio perché la sua astuzia poteva apparire come intelligenza o come doppiezza. In secondo luogo, questa appendice mette in crisi l'abitudine a identificare il protagonista con una sola immagine. L'Odisseo del poema è certamente il centro del libro, ma non esaurisce l'intera memoria antica relativa a Ulisse. La scelta di includere un dossier contro di lui prolunga, in forma documentaria, la tesi iniziale sulla sua complessità. Il lettore non riceve un verdetto definitivo, bensì gli strumenti per distinguere tra l'eroe omerico e le molte reputazioni costruite nei secoli, in un'opera divulgativa. Questa apertura alla pluralità delle fonti è un modo concreto per coltivare spirito critico, senza appesantire la narrazione con apparati specialistici. In conclusione, nessuno è indicato soprattutto per lettori che desiderano avvicinarsi all'Odissea, senza cominciare da un'edizione scolastica o filologica. Per studenti che cercano una visione d'insieme prima di affrontare il poema e per chi già conosce Odisseo ma apprezza una rilettura brillante, può essere utile anche agli insegnanti e agli adulti che vogliono condividere un classico con ragazzi, purché venga presentato per ciò che è una mediazione autoriale, non un sostituto dell'originale. Il suo beneficio pratico è rendere più riconoscibili trama, personaggi e grandi problemi del poema. Quello intellettuale è mostrare come un testo antico possa essere reinterpretato senza perdere il proprio spessore. De Crescenzo non tratta Ulisse come un campione irreprensibile, ne mette in evidenza insieme la capacità di sopravvivere, l'amore per il ritorno, la curiosità, l'abilità retorica e l'inclinazione all'inganno. Rispetto a molte riduzioni dell'epica, il libro si distingue per la voce dell'autore, che non si limita a semplificare ma dialoga apertamente con il materiale narrativo attraverso ironia e commento. La sezione contro Ulisse aggiunge inoltre una prospettiva rara nelle riscritture introduttive, riportando alla luce tradizioni che incrinano l'aura celebrativa dell'eroe. Ne risulta un classico reso leggibile e piacevole, ma anche un invito a capire che ogni mito vive di versioni, interpretazioni e contraddizioni. Se vuoi supportare Luciano De Crescenzo, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo